Certo, hai fatto bene a collegare i due piani relativi alla tensione tra Iran e Arabia Saudita e sulla fine delle sanzioni. C'è una situazione di tensione tra i due paesi che è sicuramente aumentata dopo l'uccisione di questo sceicco Nimr al-Nimr, che era un leader dell'opposizione in Arabia Saudita. Detto questo, è una situazione di tensione che si protrae da una decade ormai, ma che è andato appunto approfondendosi dopo l'inizio della guerra civile siriana, dove entrambi le due potenze sostengono una le fazioni, diciamo, ribelli islamiste e l'altra il governo di il regime di Bashar al-Assad. Poi c'è stata appunto questa uccisione di questo sceicco che ha determinato un aumento della tensione tra i due paesi, benché appunto questo sceicco non fosse legato all'Iran, ma rappresentasse invece una figura di spicco dell'opposizione saudita. Lo stesso Nimr aveva più volte, diciamo, criticato l'Iran per il suo atteggiamento di supporto al regime di Assad, diciamo era più una figura vicina a un socialista che a un chierico, che a un chierico sciita, almeno a leggere i sermoni, a quello che ho letto io su quello che lui diceva nei suoi sermoni e nelle sue arringhe in piazza, era questo, aveva tentato più volte di slegarsi dall'Iran. Detto questo, sicuramente l'Iran ha fatto suo all'interno di una narrativa di scontro tra sunniti e sciiti, ben politicizzata sia dai sauditi sia dagli stessi iraniani, ha fatto sua la figura di questo Nimr in Arabia Saudita. Poi c'è stato l'incendio all'ambasciata saudita a Teheran, che è stato subito condannato da tutto il mondo sunnita, da tutto il mondo occidentale. Lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha preso posizione contro l'incendio di questa ambasciata, mentre non ha preso posizione invece su quello che vengono considerati affari interni, appunto come l'esecuzione di questo Nimr, di questo sceicco. L'Iran, nel senso il governo iraniano, ha avuto qui una postura, diciamo, diversa, che potrebbe segnalare quello che poi andrò a dire, che è lo scontro interno tra i cosiddetti hardliners, i conservatori diciamo i moderati riformisti guidati dal presidente Rouhani, nel senso che molti hanno visto la mano del governo, la longa manus dei conservatori in questo lasciar fare, diciamo, i manifestanti o lasciare comunque scoperta un'ambasciata così importante proprio in un momento di tensione che è stata presa d'assalto dalla folla e, ed è stata appunto bruciata. Dall'altra invece abbiamo avuto lo stesso Zarif, il ministro degli esteri, altri, mi sembra, ministri del governo iraniano, forse lo stesso Rouhani, che hanno condannato invece l'assalto all'ambasciata e hanno parlato di un gesto di violenti e di poche centinaia di persone che hanno preso la piazza. E questo si ricollega a quello che appunto ho accennato poc'anzi, appunto uno scontro tra riformisti e conservatori che si sta, diciamo, approfondendo in Iran, ma che non è una novità in Iran, nel senso che, e qui inserisco il discorso sulle sanzioni, nel senso che questo accordo sul nucleare è stato fortemente voluto anche dalla guida suprema Khamenei, che in qualche modo rappresenta, diciamo, il capo della fazione conservatrice in Iran, altrimenti non ci sarebbe stato nessun accordo. Detto questo, adesso bisogna vedere come questo accordo, questa fine delle sanzioni, che riverserà in Iran una serie di asset, si parla di centinaia di miliardi di dollari congelati nelle banche americane e svizzere, che costituiranno appunto un flusso continuo di investimenti in Iran. Bisogna vedere come questi investimenti influiranno sulle dinamiche interne di classe, di rapporti di forza tra queste due fazioni. Come ho detto, appunto, senza l'avallo dei conservatori non ci sarebbe stato nessun accordo. Ricordiamo che appunto lo stesso Khamenei, la guida suprema, aveva parlato di flessibilità eroica quando aveva accennato all'apertura nei confronti di questo accordo, quindi quando gli avevano domandato nei suoi sermoni subito dopo la firma dell'accordo, aveva parlato di questa nuova postura dell'Iran nei confronti del mondo, che si doveva adattare alle condizioni del nemico, in questo caso appunto gli Stati Uniti, il grande Satana, si doveva adattare alle condizioni che venivano poste dal nemico, non cambiando la sua postura, ma non cambiando invece quelle che sono poi le sue prerogative. Dopo questo appunto oggi ci sono appunto due fazioni, questi conservatori e questi riformisti, che diciamo hanno un'idea non tanto diversa su quello che potrà essere l'outcome di questo accordo, ma nel senso ognuno cercherà di guadagnare terreno sull'altro, per uno per tenere appunto ancora più stretto il controllo sulla politica interna ed estera, soprattutto dell'Iran, e qui parlo dei conservatori, dall'altra invece persone come lo stesso Rouhani, lo stesso Zarif, che in qualche maniera vogliono riformare, anche se appunto sempre all'interno di una cornice di Repubblica Islamica, qui non si parla appunto di mettere in discussione l'ordine costituito, di riformare all'interno di un discorso di Repubblica Islamica certi fondamenti. Detto questo, appunto, la fine delle sanzioni avviene anche in un momento particolare, nel senso che adesso da febbraio, mi sembra il 26 febbraio, ci saranno le elezioni dell'Assemblea degli Esperti e quelle parlamentari. È molto importante l'elezione dell'Assemblea degli Esperti, ci tengo a sottolineare, perché è poi quel consiglio che andrà a decidere il nome della futura guida suprema. Oggi si sono presentati alle elezioni, mi sembra più di 10.000 candidati, adesso se non sbaglio il numero. Questi stessi candidati dell'Assemblea degli Esperti sono stati cassati, se così permettetemi il termine, dal Consiglio dei Guardiani, che è poi l'organo, diciamo, che decide chi si può presentare alle elezioni, che è nominato direttamente dalla Guida Suprema. Questa Assemblea degli Esperti deve poi decidere il nome della prossima Guida Suprema. Anche qui sta avvenendo uno scontro che è proprio, comunque, come ho cercato di spiegare, della dialettica iraniana tra conservatori e riformisti. Il fatto che il 60% sia stato, diciamo, sia stato posto il veto al 60% di questi candidati, da una parte è chiaramente spiegabile col fatto che 10.000 candidati sono ingestibili da chiunque, ma è anche dal fatto che i conservatori, Khamenei in primis, che vogliono continuare a tenere la loro presa, la loro stretta su quelli che potrebbero essere dei cambiamenti, comunque un mutamento dell'equilibrio di forza a favore dei riformisti.
Lorenzo, questo è per quanto riguarda la dialettica interna allo Stato iraniano. Poi dall'altra parte c'è sempre l'Arabia Saudita, questo blocco sunnita che alleato anche tra l'altro con Israele. Penso anche agli avvicinamenti che ci sono stati in queste ultime settimane e mesi tra Turchia e lo Stato ebraico. Non lo so, adesso ti propongo questa lettura, sarei curioso di sapere cosa ne pensi. Cioè, da una parte c'è una specie di perdita, diciamo, di consenso, di appoggio in qualche modo di questo blocco sunnita da parte occidentale. Penso alla fine delle sanzioni all'Iran di cui parlavamo prima, quindi viste dall'Arabia Saudita come una vera e propria minaccia alla propria egemonia su quell'area del Medio Oriente. Penso anche alla messa in discussione sempre più insistente del ruolo di Erdogan e del governo turco nell'aver foraggiato, comunque tollerato in maniera più o meno diretta, la presenza dello Stato Islamico in Siria in funzione anti-Assad. Non so, ti sembra una lettura giusta quella di vedere in una specie di sorta di perdita di consenso e di appoggio da parte occidentale degli stati sunniti, e quindi questa volontà di esacerbare alcune tensioni proprio per riproporsi come unico soggetto di riferimento dell'Occidente in quell'area, oppure si tratta in realtà di manovre che sono solo di facciata e poi l'appoggio americano e NATO va sempre agli alleati di sempre?
Nel senso, con Obama si è avuto quello che tutti chiamano il disengagement americano dal Medio Oriente, almeno tutti sostengono questa cosa. Sicuramente lui Obama stesso ha fatto una svolta totale nei rapporti con l'Arabia Saudita, ma anche con lo stesso Israele. È nota l'antipatia che esiste tra Netanyahu e Obama. Detto questo, io non credo che, come ha poi sottolineato lo stesso Obama, il ritiro americano, almeno dei soldati americani dall'Iraq e da altri paesi dell'area, sia un vero e proprio disimpegno americano dell'area. Ricordiamo che l'America continua a sostenere attivamente sia Israele con più di 4 miliardi di dollari l'anno di aiuti e la stessa Arabia Saudita fornendogli tutti gli strumenti necessari per la sua sicurezza, quindi armamenti e tutte queste cose qua. Questo accordo con l'Iran agli occhi di Obama è sicuramente un passaggio ulteriore di questo fatto, nel senso molti l'hanno visto come un primo passo per un cosiddetto rapprochamento, un cosiddetto riavvicinamento con l'Iran. In realtà si tratta di per ora almeno, di un primo passo verso un disgelo, ma che ha tutti gli aspetti invece di un accordo di sicurezza, un accordo di sicurezza che poi cosa fa? Previene l'Iran dal fatto che possa dotarsi della bomba atomica, e in questa maniera da una parte aumenta appunto riconosce ancora una volta la deterrenza nucleare di Israele come l'unica dell'area, quindi va anche a favore di Israele, e dall'altra previene una corsa agli armamenti che poteva appunto sfuggire di mano con l'Arabia Saudita, che alla fine della fiera ha accettato seppur malvolentieri questo accordo anche ai fini della sua sicurezza. Dopo questo, nel senso, gli Stati Uniti continuano a sostenere attivamente, appunto come ho detto, i loro alleati nell'area, e lo fanno anche non in maniera taciuta, nel senso che lo stesso Obama appunto ha sottolineato come questo accordo vada considerato all'interno di un framework di sicurezza regionale, di come l'Iran non sia in alcun modo diventato amico degli Stati Uniti soltanto per la firma di questo accordo. Dall'altra parte, appunto, come hai detto giustamente tu, ci sono stati dei riavvicinamenti diplomatici, sicuramente non ufficiali ma ufficiosi, tra l'Arabia Saudita, tra i poteri sunniti, appunto guidati dal Consiglio di Cooperazione del Golfo, che poi è l'Arabia Saudita, e Israele e la stessa Turchia, che nonostante le posture come potere islamico dell'area, potere sunnita islamico dell'area, ha un rapporto più che decennale con Israele, fornisce lo spazio aereo per le esercitazioni israeliane, ha accettato ultimamente il risarcimento per i morti della Mavi Marmara, la famosa nave che era stata attaccata dai soldati israeliani.
Freedom Flotilla.
Ecco, detto questo, appunto, ci sono delle convergenze che è difficile che vadano a, a scalfirsi nei prossimi anni. Quello che preoccupa più che altro questi, questi tre stati, Israele, Turchia e Arabia Saudita, e che appunto li mette in comune il fatto che nell'ultima decade l'Iran ha acquistato un potere
regionale forte,
un potere regionale molto forte, cioè i talebani non ci sono più in Afghanistan ed erano nemici dell'Iran, l'Iraq è un protettorato iraniano per buona parte, l'Iran è riuscito a, l'Iran stesso è riuscito ad avere accesso a la maggior parte delle popolazioni sciite dell'area attraverso appunto la
Libano,
religiosa, ricordiamo appunto lo stesso ruolo di Hezbollah come, che molti vedono come indipendente, ma che comunque funge da, da asset iraniano nei confronti di Israele e degli stessi poteri occidentali come gli Stati Uniti, quindi anche questa rimozione delle sanzioni preoccupa ulteriormente, pur essendo appunto stato fatto, almeno nelle parole di Obama, negli interessi anche di Israele, Arabia Saudita e Turchia, preoccupa ulteriormente perché appunto rinvigorirebbe ai loro occhi, agli occhi dei poteri sunniti e di Israele, il soft power, ma anche l'hard power dello stesso Iran.
Sì, giusto per chiudere, perché poi ti salutiamo e ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, riguardo al fatto che, come dire, non sono in discussione le alleanze di lungo corso, lo testimonia anche l'editoriale pubblicato ieri dal New York Times di ieri, appunto, dove a scrivere direttamente il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, tale Adel bin Ahmed Al Jubeir, che fa ridere, se lo si legge fa abbastanza ridere, perché il titolo, ovviamente tutto retorico, è Can Iran Change, come dire, potrà mai cambiare l'Iran, e, insomma, c'è il Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita che fa tutta una spuppa su come l'Iran sostiene il terrorismo, e, insomma, se uno pensa un po' a certi ruoli che ha avuto negli ultimi tempi l'Arabia Saudita, insomma, è abbastanza ridicolo. Lorenzo, noi ti ringraziamo e alla prossima volta che avremo modo di risentirci.
Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Blackout. Ciao.
Ciao, 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 ciao.